Secondo Pietro, capitolo 1, sarebbe uno dei capitoli tra i miei più preferiti in tutta la Bibbia. È un capitolo molto pratico e stasera voglio tirare fuori praticamente due concetti molto facili, però molto importanti per noi. Il primo concetto che voglio tirare fuori sarebbe l'impegno della vita cristiana, come ci impegniamo, cioè l'opera della vita cristiana. E stiamo attenti qui che non sto parlando dell'impegno o l'opera per diventare cristiano, sappiamo che quello è per fede, ma una volta che siamo stati salvati, la vita cristiana è un grande impegno, c'è tanto da fare, c'è tanta buona opera da fare, tanti impegni. Voglio vedere quello, e poi voglio vedere l'aiuto che esiste nella vita cristiana. Dio, va bene, vediamo come ci arriviamo. Voglio iniziare col versetto 10, secondo Pietro 2, secondo Pietro capitolo 1, versetto 10. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Voglio che noi avessimo un pochino questa idea in mente stasera mentre vediamo questo passo, di non inciampare nella vita cristiana. Quando parliamo dell'inciampare nella vita cristiana, noi stiamo parlando di persone che non sono più impegnati nella vita cristiana, persone che sono credenti in Dio, persone che hanno la fede in Dio, hanno confessato i peccati fidandosi di Gesù Cristo, del suo sacrificio sulla croce per il proprio peccato, però non si sono impegnati nella vita cristiana. Ci sono in tutte le chiese i posti vuoti dove una volta c'erano persone che erano fedeli a Dio. Ogni chiesa, io sono cresciuto in una famiglia cristiana e ho sempre frequentato in tutta la mia vita, ora 38 anni, la chiesa, e vi posso raccontare nell'arco di 38 anni tante persone che conosco che una volta si impegnavano nella vita cristiana, operavano, frequentavano la chiesa, predicavano il Vangelo, si impegnavano insomma nella vita cristiana, e ora non lo fanno più. Persone che non vanno più in chiesa, persone che non leggono più la Bibbia, persone che non pregano più, insomma non si impegnano più nella vita cristiana, sono persone che si sono inciampati, sono caduti nella vita cristiana e sono rimasti lì, non sono più impegnati nella vita cristiana. La vita cristiana è una vita molto impegnativa, c'è tanto da fare come opera, come un cristiano, è anche faticoso, non è che è facile, non ci viene sempre naturale quello che dobbiamo fare, non possiamo essere pigri. È una vita di movimento sempre in avanti. In questo capitolo qui vedremo diverse parole che indicano che nella vita cristiana dobbiamo crescere e dobbiamo andare avanti, non stare fermi e sicuramente non andare indietro, e non dovremmo inciampare in questa vita. Noi dovremmo stare retti, in piedi e andare in avanti. La Bibbia parla a volte della vita cristiana come una gara, a volte è faticoso quanto una gara la vita cristiana, a volte lo facciamo a passo, va bene, è importante che andiamo avanti nella vita cristiana, che non ci fermiamo, non ci inciampiamo e che ci impegniamo. Iniziamo un pochino con versetto 1. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanta la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Questo allora è indirizzato, scritto ai credenti, cioè le persone che hanno la preziosa fede messo in Gesù Cristo. E voglio dirvi che se tu vuoi essere prezioso davanti a Dio, se tu ti interessa essere considerato preziosa agli occhi di Dio, è importante la fede, perché quello che Dio tiene preziosa è la nostra fede. Dio non è che tiene tanto prezioso tante opere quanto la nostra fede. Se noi operiamo però non abbiamo fede, non è che Dio apprezza questo più di tanto. Potremmo anche dire che Dio non apprezza tanto chi dice di avere fede però non opera. Questo è un altro discorso dal libro di Giacomo. Comunque, questo è scritto a credenti in Gesù Cristo, cioè cristiani. Versetto 2: grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Qui abbiamo la parola moltiplicazione, cioè nella vita cristiana dobbiamo sempre moltiplicare qualcosa, c'è sempre da aggiungere, c'è sempre da crescere, c'è sempre da andare in avanti. Qui specificamente moltiplicare grazia e pace nella vita che viene tramite la conoscenza di Dio. Occhio lì che cresciamo, andiamo avanti, conoscendo sempre meglio Dio e Gesù Cristo. Versetto 3, poiché, e questo è molto molto importante, non abbiamo scuse in questa vita, nessuno ha una scusa per non impegnarsi nella vita cristiana, perché versetto 3 dice, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Qui la Bibbia dice che Dio, per la sua grazia, ha donato a noi tutto quello che serve per vivere questa vita e per viverlo in un modo giusto, retto. La parola qui è pietà, una vita è alla pietà. Dio ci ha dato tutto quello che ci serve. Ci sono persone, occhio qui, che ci sono cristiani, credenti in Dio, che dicono: io in questa vita non ce la faccio ad impegnarmi magari come dovrei. Questo non è vero. Ci è stato dato da parte di Dio tutto quello che ci serve per vivere questa vita nel modo giusto. Magari certe persone hanno un vantaggio. Io mi considererei una persona vantaggiata in questo senso, perché sono cresciuto in una famiglia cristiana. Sin dall'inizio avevo un padre che mi spiegava la Bibbia. Tante persone invece hanno passato tanti anni nel mondo prima di venire a Gesù Cristo. Comunque sia, nonostante la situazione in cui ti trovi, Dio ha donato a te tutto quello che ti serve per vivere questa vita in modo pietoso. Tu ce la fai a vivere la vita, quello che Dio intende per te. Le tue circostanze non hanno niente da fare con la tua capacità di vivere la vita che Dio intende per te, cioè una vita di pietà. E guardiamo qui un'altra volta, è ripetuto: per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Due volte, in due versetti, abbiamo la parola conoscenza. Tutto quello che noi riusciamo a capire riguardo a Dio ci aiuta nel nostro cammino, ci aiuta in questa gara, ci aiuta a non inciampare. La vita cristiana cresce conoscendo sempre meglio Dio e Gesù Cristo. Ecco perché quando apriamo la Bibbia per leggerla, che dovremmo fare fedelmente perché Dio si rivela tramite la sua parola, quando la apriamo per leggerla dovremmo sempre pregare e dire: Dio, rivelati a me tramite la tua parola, voglio conoscerti meglio ora per mezzo di quello che leggo che prima. Dio è grande, c'è sempre più da conoscere riguardo a Dio. Tu potresti impegnarti da ora fino alla fine della tua vita a conoscere meglio Dio e sarai sempre soddisfatto nella tua ricerca, perché tu scoprirai sempre all'infinito cose nuove riguardo a Dio, puoi approfondire sempre più il tuo rapporto con Dio e conoscerlo meglio, però non rimarrai mai deluso, nel senso che non arriverai mai ad un punto nella tua conoscenza di Dio che dici: ho scoperto tutto quello che c'è da scoprire e non posso più scoprire nulla. Questa è la meraviglia di Dio, che lo possiamo sempre conoscere meglio e saremo sempre soddisfatti in quello che Dio rivela a noi a riguardo di se stesso. La vita cristiana va avanti e cresce così, tramite la conoscenza di Dio. Ecco perché così tanta enfasi sulla parola di Dio, sulla predicazione della parola, perché questo è il modo in cui conosciamo sempre meglio Dio. Versetto 4: attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Dio intende, io spesso uso la parola la vita che Dio intende per te, ok? E la vita che Dio intende per te in questa vita è una vita che è, non è più naturale, è secondo una natura divina. Dio intende per te che tu già inizia a vivere una vita santa e pura, come lo vivrai eternamente con Lui. Noi per l'eternità vivremo delle vite pietose, delle vite sante, delle vite pure per l'eternità. E Dio ha l'idea che nel nostro impegno già iniziamo a vivere quella vita. La natura divina è scritto qui. Dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza, cioè noi dobbiamo scappare dal peccato di questo mondo e vivere una vita pura e santa. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, e qui c'è la parola diligenza, vuol dire che questa è l'opera, questa è la fatica della vita cristiana, questo è l'impegno della vita cristiana. Non è facile, non è queste cose che stiamo per leggere non sono cose che vengono facilmente. Non è che io mi posso rilassare nel mio cammino con Dio, nella mia vita cristiana, e aspettare che queste cose mi vengano aggiunte alla vita. È un impegno, è un'opera. Io devo essere diligente, non posso essere pigro e aspettare che io vado avanti nella vita cristiana. Io devo impegnarmi, io devo operare. E questo è, ho detto prima, che vogliamo considerare l'impegno della vita cristiana e l'aiuto della vita cristiana. L'impegno è questo, che io devo usare diligenza e aggiungere alla mia fede la virtù, alla virtù la conoscenza. E ognuna di queste cose che dobbiamo aggiungere sono discorsi interi che potremmo fare su queste cose, no, questo non è il motivo stasera. Alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Cioè, la vita cristiana, l'impegno della vita cristiana è di aggiungere sempre qualcosa in più alla tua fede, poi una cosa costruita sopra l'altro, e andiamo sempre avanti così. Questo è il motore della vita cristiana. Se non stai facendo queste cose, tu hai il motore spento, non vai avanti. Infatti potrebbe essere che stai per inciampare, cioè cadere nel tuo cammino cristiano, che tu non farai più niente per Dio in questa vita come Lui intende. Perché, versetto 8, se queste cose si trovano in voi ed abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco, è miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. E qui è interessante, spesso noi nella nostra natura umana vediamo un credente che non si impegna più nella vita cristiana, non frequenta più la chiesa, non legge più la Bibbia, non prega più, non evangelizza più, non fa più niente per aggiungere alla sua fede queste cose che dovrebbe sempre aggiungere. E noi diciamo, ma magari quella persona non era nemmeno credente. È possibile, come è scritto qui, che questa è una persona che solo ha dimenticato che è credente. O io spero che non succeda a noi questa cosa, che noi dimentichiamo il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce per i nostri peccati, che noi dimentichiamo tutto quello che Dio ha fatto per noi a nostro favore per fare possibile un rapporto con Lui. Chi non si impegna nella vita cristiana probabilmente ha dimenticato che una volta era un grande peccatore, che Gesù Cristo è morto per quei peccati affinché io non dovevo morire per i miei peccati. E io, a base di quello che Gesù Cristo ha fatto per me, a base di questo amore che Lui ha per me, io dovrei avere un certo amore per Lui e impegnarmi in questa vita e non dimenticare l'opera enorme che Gesù Cristo ha fatto al mio favore. Chi invece non ha queste cose è cieco, è miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione. Cioè, se queste cose sono in te, non inciampi, e la tua salvezza è sicura. Io dovrei vivere una vita che la gente guarda a me e non hanno dubbi al riguardo alla mia salvezza. Io conosco persone che hanno professato della fede in Gesù Cristo, però nella vita non mostrano di essere credenti, e io non so se sono davvero credenti o no. Noi dovremmo vivere in modo che la gente sa che noi siamo credenti, che non ci sono dubbi al riguardo della nostra fede, a base di come ci siamo impegnati in questa vita, cioè di aggiungere sempre alla nostra fede costantemente, rendere sicura, come è scritto qui, la vostra vocazione ed elezione. Perché facendo queste cose non inciamperete mai? Questa sarebbe una sorta di scopo per me nella mia vita, che io potrei magari finire questa vita senza inciampare, senza cadere nel mio cammino con Dio, che magari in questo breve periodo di tempo, in tutta l'eternità che Dio mi dà per vivere in questa terra, in questo mondo, io potrei viverlo giustamente senza inciampare nel mio cammino con Lui. Così infatti, versetto 11, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso del regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E qui mi fa ridere un pochino, perché l'idea è che lì in paradiso c'è un cancello che è aperto per chi va lì. Quando il giorno che io muoio vado lì, a quel momento io sarò in un attimo assento da questo corpo e presente con Dio. E l'idea qui che abbiamo, l'immagine, è che c'è un cancello che sarà per chi ha vissuto la vita quello che Dio intende. Il cancello sarà ampiamente, largamente aperto, ampiamente aperto. Poi non è scritto qui, però l'opposto sarebbe che ci saranno delle persone che vanno a vivere eternamente in paradiso e troveranno il cancello scarsamente aperto. Non è così, però un pochino abbiamo questa immagine che certe persone entrano nel paradiso per un pelo, diciamo, poi altri entreranno sentendo le parole "ben fatto, fedele servo". Io voglio, magari, per la grazia di Dio, per l'amore di Dio, per la sua misericordia, entrare e trovare l'entrata ampiamente concesso a me. Allora, versetto 12, ora questo è l'impegno della vita cristiana. Noi dobbiamo impegnarci con diligenza ad aggiungere sempre alla nostra fede. Allora, l'aiuto della vita cristiana, non siamo soli in questa cosa. Dio ci ha lasciato con le cose che ci aiutano in questo impegno, e l'aiuto è questo. Primo, voglio indicare dal versetto 12 a 15 l'atteggiamento di Pietro, che ha scritto queste cose. Lui è una sorta di pastore e lui dice: perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose. Pietro dice: io vi voglio aiutare in questa cosa. Infatti, io continuerò sempre a predicarvi queste cose. Poi usa delle parole abbastanza forti. Dice, benché le conosciate già e siete saldi nella verità che ora avete. Cioè, dice, io so che voi conoscete già queste cose. Queste cose che sono state dette fino ad ora sono cose facili. Noi sappiamo che dobbiamo impegnarci e noi sappiamo anche cosa vuol dire vivere una vita pietosa, una vita di virtù e aggiungere alla fede tutte queste cose, la conoscenza, l'autocontrollo, perseveranza, pietà, affetto fraterno, amore, eccetera, eccetera. Noi sappiamo queste cose, le conosciamo bene, però Pietro dice, io continuerò a ripetere queste cose affinché non le dimenticate. Questo è un aiuto, questo rappresenta un pastore che ti aiuta a ricordare queste cose. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, questo è un modo elegante per dire mentre vivo, la tenda, il suo corpo, la sua vita, di tenervi desti, ricordandovi queste cose. Cioè io ripeterò sempre queste cose affinché non scordate queste cose, sapendo che presto dovrei lasciare questa mia tenda, come me l'ha anche dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo. Ma farò di tutto, ascoltate queste parole, ma farò di tutto affinché anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Cioè Pietro dice, io continuerò a predicare queste stesse cose ogni domenica, ogni giovedì, ogni volta che siamo insieme, io ripeterò queste cose, anche se mi dite sempre che conoscete già bene queste cose, io continuerò a predicarli giorno e notte affinché quando io sono morto, anche a quel punto riuscirete a ricordare le cose che vi ho sempre predicate, ripeterò sempre la stessa cosa. E noi abbiamo la stessa situazione oggi. Noi abbiamo la gente che si lamenta del fatto che spesso ripetiamo le stesse cose dal pulpito. Frank spesso dice le stesse cose. Io spesso quando predico dico la stessa cosa che ho detto l'altra volta. Giuliano quando predica spesso dice le stesse cose che ha sempre detto. Però c'è un motivo. Queste cose sono semplici, però vanno ripetute finché non li dimentichiamo. C'era una volta un pastore che era nuovo nella sua chiesa, era un pastore giovane e l'hanno chiamato, la chiesa era abbastanza importante, abbastanza grande, e questo giovane pastore la prima domenica ha predicato un certo sermone da un certo passo nella Bibbia. La domenica prossima ha aperto la Bibbia allo stesso posto, ha predicato la stessa cosa un'altra volta. La gente guardava un pochino l'uno l'altro, però nessuno ha detto nulla, dicendo forse questo è giovane, forse non ha studiato tanto, forse ha soltanto un discorso che può fare e forse ha dimenticato che domenica scorsa ha già predicato questo stesso passo. Poi l'altra domenica ha predicato un'altra volta lo stesso passo, un'altra volta la stessa cosa, stesso testo, stesso tutto, ha detto tutte le stesse cose, un'altra volta ha ripetuto tutto. La gente iniziava a chiacchierare un pochino fra di loro, ancora non dicevano nulla a lui. Dopo quattro domeniche lui ha predicato ancora la stessa cosa, cinque domeniche, due mesi sono passati, lui ha predicato sempre lo stesso discorso senza cambiarlo. La gente ora a questo punto inizia a pensare anche del fatto che lo pagano per fare questo lavoro e lui sembra che non sta lavorando perché predica sempre la stessa cosa, e iniziano a parlare a lui e lamentarsi dicendo, ma tu predichi sempre la stessa cosa, hai notato che tu prendi sempre lo stesso testo e dici sempre la stessa cosa? E lui ha risposto, ha detto, quando voi iniziate a mettere in pratica questo cambierò e farò un altro. E alla fine noi siamo così, noi abbiamo bisogno che le stesse cose ci vengano ripetute sempre affinché non le dimentichiamo. Pietro aveva proprio questo atteggiamento, lui dice, guarda, io farò del tutto per ricordarvi sempre queste cose, anche se voi conoscete bene tutte queste cose. Le cose sono facili, l'impegno è facile capirlo, è difficile farlo, ma facile capirlo. Voi sapete, conoscete queste cose, però nonostante questo, io ripeterò sempre queste cose affinché non dimenticate mai, e così anche quando io sono morto, voi ricorderete sempre queste cose. Allora, io sto parlando dell'aiuto nella vita cristiana, e voglio dirvi che noi tutti abbiamo bisogno di questa nella vita. Noi abbiamo bisogno di un pastore che predica così. Noi abbiamo bisogno della Chiesa. Noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Perché se non abbiamo qualcuno nella vita che ci predica sempre la Bibbia, che ci predica sempre queste cose facili, noi li dimentichiamo. E non staremo tanto in piedi in questa vita cristiana. Noi inciamperemo presto senza questo aiuto. Abbiamo bisogno di un Pietro nella nostra vita, un pastore. Abbiamo bisogno della Chiesa. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro per non dimenticare le cose che Dio vuole, e nel quale Dio vuole che ci impegniamo. La seconda cosa che ci è di aiuto è la nostra mente, e ricordare quello in cui crediamo. Qui Pietro dice in versetto 16: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi udiamo questa voce recata da cielo quando eravamo con lui sulla Monte Santo. E lui qui, Pietro, racconta una volta che lui era insieme a due altri apostoli con Gesù Cristo, e sono scesi Mosè e Elia, e loro hanno con l'occhio visto queste cose, hanno sentito con l'orecchio Dio che diceva: Gesù Cristo è il mio figlio che amo. E qui Pietro ci ricorda che quello in cui crediamo è un fatto e non è una favola. Noi a volte dimentichiamo in questo cammino che tutto quello che noi facciamo qui è basato su tutto quello che Dio ha rivelato a noi, e tutto quello che il Vangelo è, cioè Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, risuscitato dopo 3 giorni per vincere la morte non solo per se stesso ma anche per noi. A volte noi lo prendiamo al leggero, come se fosse una cosa finta. Sì, rimaniamo lì, però non sono tanto convinto, perché forse potrebbe essere anche in un altro modo, non sappiamo, come se fosse una favola. Ma ogni tanto, per aiutarci, dobbiamo ricordare che tutto quello che noi crediamo, che è scritto qui in questa Bibbia, non è una favola. Questa è verità. Dio c'è. Facevo un discorso oggi con una persona riguardo la fede che ci vuole per credere in Dio, e io sono personalmente dell'opinione che non ci vuole fede per credere in Dio. Dio c'è, Dio lo posso vedere e accettare che Lui esiste con i miei occhi. Basta aprire gli occhi e guardare intorno per dire: Dio c'è. Non è che ci vuole una fede enorme per credere che Dio esiste. Certo, nella vita cristiana ci vuole la fede, ma tante cose che noi crediamo, li crediamo come fatti storici, non nemmeno per fede. La risurrezione di Gesù Cristo, per esempio, lo accettiamo non per fede, ma come un fatto storico, perché è un fatto storico. Gesù Cristo risuscitò dalla morte, era vivo, è stato messo alla morte e risuscitò dalla morte. Questo è un fatto storico, non è una favola, non è una storia che un giorno qualche uomo l'ha scritto e ha detto: ah, sarebbe bello fare una favola di una persona che viveva, è morto, poi è risuscitato, e l'ha scritto così all'improvviso. No, non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è basato su fatti storici. Non è una favola quello in cui crediamo. Noi crediamo, infatti, crediamo in Dio, crediamo nella risurrezione di Gesù Cristo, crediamo che la morte di Gesù Cristo era per noi al nostro posto. Ogni tanto in questa vita dobbiamo fermarci un attimo, respirare e ricordare che quello in cui noi crediamo, quello in cui ci impegniamo, non è una favola, ma è un fatto, e sono fatti storici che non possono essere negati. Allora, l'ultima cosa che è di aiuto per noi in questa vita cristiana, versetto 19 dice: noi abbiamo anche la parola profetica più ferma. E quando dice più ferma qui è interessante, perché vuol dire che è più autorevole di quello che noi abbiamo visto. Pietro dice: noi abbiamo visto con l'occhio, siamo testimoni oculari di certe cose, certi fatti, non sono favole. Però abbiamo anche una parola più ferma, cioè qualcosa che è ancora più autorevole di quello che ho visto, e quello è quello che Dio ha scritto. È più importante quello che teniamo noi nelle nostre mani oggi, questa parola, questa Bibbia, è più importante di quello che Pietro ha visto col proprio occhio. E questa è una cosa molto importante. Dio ci ha lasciato la sua parola, scritto qui: noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. E qui Pietro dice: dovete prestare attenzione alla parola di Dio, alla Bibbia. L'ultima cosa che voglio dire qui è che di aiuto in questa vita cristiana per te più grande non c'è la Bibbia, non c'è un aiuto più grande per noi che la Bibbia. Non abbiamo niente in questo cammino cristiano che è più importante della parola di Dio. Noi ci chiamiamo Chiesa Biblica Battista. Perché biblica? Perché non c'è niente più importante della Bibbia. È la cosa più importante che Dio ha dato a noi per rivelare se stesso a noi. Ebrei capitolo 1 versetto 1 dice che Dio nei tempi antichi parlava alla gente in tanti modi, prima che la gente sapeva nemmeno scrivere e leggere. Dio apparava in sogni, tante cose. Però oggi è scritto: Dio si è rivelato per mezzo del suo figlio Gesù Cristo a noi, cioè per mezzo della parola. Se vuoi conoscere Dio, se vuoi un aiuto in questa vita cristiana, ce l'hai nelle tue mani ora, è la Bibbia. Apri la tua Bibbia ogni giorno, leggela, sarà un grande aiuto per te. Io non voglio che noi diventiamo tanti credenti che sono tutti inciampati in questa vita, ma che stiamo fermi, ritti, andando sempre avanti, impegnandoci e usando l'aiuto che Dio ci ha dato, un uomo, un pastore che ci ricorda sempre queste cose, ricordando che non è una favola, ma sono tanti fatti in cui noi crediamo, e di usare tutti i giorni la nostra Bibbia ci è di aiuto. Preghiamo, Padre.